Radio Atlanta Milano, libera come la passione.
Radio Atlanta Milano, libera come la passione. Questa è Radio Lumière, la musica nel cinema. Starete in mia compagnia, in compagnia di Stefano, un'oretta per parlare appunto di cinema e di colonne sonore. A proposito, vi posso dire e garantire che non occorre essere degli esperti per notare l'importanza delle colonne sonore presenti nei film di Quentin Tarantino. La musica è la vera spina dorsale di ogni suo film. Le colonne sonore sono assolutamente geniali, composte da brani riportati alla luce dopo decenni, ma funzionali al film, o composizioni originali che, come nel caso di Hateful Eight, hanno addirittura vinto l'Oscar. Oggi però voglio parlarvi del film Jackie Brown, che viene sempre considerato un suo film minore, forse a causa del fatto che i suoi due protagonisti non sono delle celebrate star, ma due attori che per motivi diversi Tarantino voleva assolutamente dirigere. Il primo è la presenza femminile, quella di Pam Grier, era stata negli anni 70 il simbolo ultra sexy dei film denominati Blaxploitation, un genere di film nato negli Stati Uniti nei primi anni 70. Film realizzati a basso costo, avendo come pubblico di riferimento gli afroamericani, mentre l'attore maschile Robert Forster era un suo attore feticcio televisivo. Probabilmente, essendo Tarantino reduce dal successo di Pulp Fiction, riuscì ad imporre due attori che altrimenti nessun altro avrebbe ingaggiato per un film così importante. Comunque, Jackie Brown è un film che regge benissimo al tempo e, secondo Samuel L. Jackson, che è stato l'attore più usato da Quentin Tarantino, è probabilmente il suo film migliore. E a proposito di Samuel L. Jackson, girò le sue parti nel weekend poiché era impegnato ai tempi a girare il film Sfera, forse qualcuno se lo ricorda, qualcun altro l'ha completamente dimenticato. Comunque Jackie Brown è un film come sempre pieno di errori temporali, ma anche pieno di citazioni e particolari che mandano in visibilio chi lo ama. Qualche esempio: l'Honda, la macchina Honda Civic del 1980 che guida Jackie, è la stessa che investe Marcellus Wallace in Pulp Fiction, e sarà contento il mio amico Andrea per questa chicca. Nella novella di Elmo Leonard, di cui è tratto il film, Jackie si chiama Burke, ma Quentin lo ha cambiato per omaggiare il più importante ruolo di Pam Grier nel film Foxy Brown del 1974. Potrei andare avanti per ore, ma mi limito a ricordarvi il ricco cast. Oltre al già citato Samuel L. Jackson, troviamo Robert De Niro, Bridget Fonda e Michael Keaton. Da riscoprire quindi quanto prima, e dal film Jackie Brown del 1997 ascoltiamo un brano contenuto che si intitola Street Life, dalla splendida voce di Randy Crawford.
Salve! Buenas noches! Senta, non lo vorrebbe un passaggio? Ehi, lei conosce John Milner? John Milner è un mio amico carissimo. Ehi, le ha mai detto nessuno che assomiglia un sacco a Connie Stevens? Davvero, giuro.
Davvero?
Eh sì, l'ho vista di persona a uno show qui allo stadio.
E credi che ci assomigliamo davvero?
Ti ho come due gocce. Mi scusi, volevo dire, sì, insomma, che mi potessi cercare se non è vero. Io trovo che ci somiglia un sacco. Potrebbe fare la controfigura di Connie Stevens. E come si chiama?
Debbie. Io invece credevo di essere identica a Sandra Dee.
Ah, sì, assomiglia anche a Sandra Dee, sì.
Questa macchina è tua?
Sì, io sono Terry il... qui mi chiamano Terry la tigre.
Sì, si vede che hai grinta.
A che scuola vai?
Dewey, fa la partenza razzo.
Certo, ho un motore Chevrolet 307 e 6 carburatori.
È forte la tappezzeria. Quanto mi piace toccare questo tipo di tappezzeria.
Davvero?
Sì.
Beh, allora entra, te la faccio toccare. Se ti piace toccare, ti faccio toccare quanto vuoi. La tappezzeria.
Radio Atlanta Milano, libera come la passione.
Siamo nel 1985 ed esce nelle sale il film Il gioco del falco, diretto da John Schlesinger e premio Oscar per Un uomo da marciapiede. Il gioco del falco racconta la storia vera del giovane Christopher che, dopo aver lasciato il seminario, grazie alla raccomandazione del padre, che è stato un pezzo grosso dell'FBI, trova un impiego presso un'azienda che costruisce satelliti spia per la CIA. La carriera di Christopher è rapida e gli capiterà quindi di venire a contatto con materiale e informazioni veramente top secret. scoprirà così sporchi giochi politici che serviranno a boicottare il governo in Australia. Christopher, disgustato da tutto ciò, decide così di porsi al servizio dell'Unione Sovietica e lo fa coinvolgendo il suo amico d'infanzia, un tossicodipendente e piccolo spacciatore, il quale fungerà da corriere con l'ambasciata dell'Unione Sovietica a Città del Messico. I due ragazzi si troveranno così invischiati in una storia molto complicata e pericolosa. Il gioco del falco è un film tratto da una storia vera e si basa sul romanzo di Robert Lindes. Una nomination all'Oscar per Sean Penn come migliore attore protagonista, quell'anno era stato battuto da Jack Nicholson per L'onore dei prezzi, ma il pezzo forte della pellicola è la colonna sonora di un grande Pat Metheny che scrisse la musica della famosa This is not America, cantata da David Bowie, che ora ci ascoltiamo.
Sapevo che un giorno saresti venuto a cercarmi. Non conoscevo il loro scopo. Te lo giuro. Leggi il mio diario.
Quello che hanno fatto è stato possibile solamente grazie a te.
Oppenheimer è stato capace di cambiare molto più del corso della guerra. Ha cambiato il corso della storia dell'umanità. È forse sbagliato inseguire questa speranza.
Non sono qui per quello che speravi di fare. Sono qui per quello che hai fatto.
È buffo. Oggi mi hanno consegnato una delle tue rose. Non ero sicura che fossi tu il terrorista prima di vederla. Che strana coincidenza averne avuta una proprio oggi.
La coincidenza non ha madre, Delia. La coincidenza è solo un'illusione. Ho un'altra rosa. E questa è per te.
Adesso mi ucciderei.
Ti ho ucciso 10 minuti fa, mentre dormivi.
Mi farà soffrire?
No.
Grazie. È privo di senso chiedere scusa.
Non lo è mai.
Mi dispiace tanto.
Radio Atlanta Milano, libera come la passione.
Radio Atlanta Milano e questa è Radio Lumière, la musica nel cinema. Oggi vi voglio parlare di uno dei film più amati di tutti i tempi, The Blues Brothers, uno di quei film che quelli della mia generazione citano sempre, ed è incredibile dirsi uno dei più grandi flop della storia del cinema. È costato una fortuna alla fine degli anni Ottanta, alla prima uscita incassò pochissimo, ma nel giro di poco divenne un cult immortale che tutti amiamo. Stessa sorte l'abbia in quegli anni Blade Runner, e spero che il seguito di Blade Runner del 2049, che sarà in uscita quest'anno, non gareggi con Blues Brothers 2000, che è stato dichiarato il peggior sequel degli ultimi 30 anni. The Blues Brothers è diretto da John Landis, in quegli anni un vero re Mida del cinema. Ha fatto Lupo Mannaro americano a Londra, Una poltrona per due, Animal House. Il film è una miscela esplosiva di rhythm and blues, soul, inseguimenti e battute demenziali. John Belushi non aveva una voce particolare, ma la sua fisicità usciva letteralmente dallo schermo. Un film straordinario con musiche veramente uniche, ma abbinati anche a situazioni esilaranti che difficilmente le scordi, come per esempio Aretha Franklin, che cantava in una friggitoria nella parte del titolare, o James Brown, che diceva «Tu hai visto la luce», urlato davanti al piroettante Belushi. E poi ci sono state tante battute indimenticabili. Per esempio, io odio i nazisti dell'Illinois, lo dice Belushi al fratello prima di cercare di investirli. Ti ho sempre amato, tra i due nazisti mentre stanno per sfracellarsi a terra con la loro auto. E poi la mitica di Belushi che dice a Carrie Fisher: c'è stata l'invasione della cavalletta, è morta mia madre. Mentre proprio Carrie Fisher lo sta cercando di uccidere per averla lasciata poco prima di sposarla. Qualche curiosità? Per il 30° anniversario l'Osservatore Romano ha raccomandato il film come un buon film per i cattolici. La scena della sauna è un'allusione alla foto di copertina dell'album del 1973 dei Blood, Sweat and Tears, intitolato No Sweat. Gli occhiali Ray-Ban dopo l'uscita del film ebbero un'impennata di vendite clamorosa e per chiudere tutti i partecipanti al concerto finale erano veri fans dei Blues Brothers. Ebbero concerto gratis e 100 euro a testa. Il film poi fu tagliato anche in molte parti. Vi ricordate il finale in cui tutti cantano in prigione? Ebbene, il vero finale era una successiva entrata dei poliziotti che incominciavano a manganellare tutti e devo dire che non è propriamente la stessa cosa. Comunque The Blues Brothers è un film che non invecchia mai, come Aretha Franklin che ci canta Think.
Credo che vada bene. Potrebbe alzarsi e girarsi, per favore.
E perché dovrei farlo?
Perché vuole avere questo posto.
E perché gliel'ho chiesto. Vorrei farle fare un test.
Posso farlo anche stando seduta?
Io volevo solo chiederle di alzarsi in piedi, di girarsi, di chiudere gli occhi e dirmi quello che vede in questa camera. È un test sulla capacità di osservazione. È una cosa che la disturba tanto, eh?
È pieno di foto di barche e di cavalli da polo, di legati e diplomi. C'è un pesce imbalsamato, il giorno sbagliato sul calendario, scaffali che andrebbero spolverati, tappeti che andrebbero puliti e un paio di laureati ad Harvard sorpresi che una ragazza senza lavoro rifiuti di farsi trattare da schiava.
Lei è sempre così.
Non gliel'avevo detto, per l'altra metà sono irlandese.
Thank you.
Radio Atlanta Milano, libera come la passione.
Eccoci qui a Radio Rumer, la musica nel cinema. Nel 2003 esce nelle sale italiane il film La finestra di fronte, forse uno dei film più belli di Ferzan Öztetek, che ha come protagonista Giovanna, una giovane donna insoddisfatta della propria vita, un marito con un lavoro precario e due figli da crescere. E lei ad essere il traino della famiglia, ma con il passare del tempo ha perso la gioia ed è prigioniera di una vita in cui non si ritrova, un lavoro alienante e un matrimonio senza slanci. Giovanna sogna una vita migliore, spiando di nascosto Lorenzo, il vicino che abita nel palazzo di fronte al suo e la cui finestra è proprio di fronte a quella di Giovanna. Però la sua vita cambia radicalmente quando un giorno si ritrova in casa un anziano signore, spaesato e privo di memoria. Inizialmente diffidente a prendersi cura di lui, Giovanna si affeziona all'uomo, scoprendo inoltre di avere un hobby in comune, la pasticceria. Scoprirà anche con il passare del tempo l'identità e il triste segreto del passato di quest'uomo che si chiama Davide, mentre l'amore per Lorenzo rimane un sogno per Giovanna, un accarezzato e custodito come un prezioso segreto. E la scena finale di lei nella sua corsa affannosa giù per le scale di casa ad inseguire all'ultimo momento una macchina in partenza racchiude tutto il suo conflitto interiore. Insomma, un gran bel film questo La finestra di fronte, con una interpretazione di Giovanna Mezzogiorno straordinaria, accompagnata da Massimo Girotti, Raul Bova e Filippo Nigro. Un film che ha ottenuto 4 David di Donatello come miglior film, miglior attrice protagonista proprio a Giovanna Mezzogiorno, miglior attore protagonista a Massimo Girotti e migliore colonna sonora. E noi proprio da questa colonna sonora ci ascoltiamo Giorgia con Gocce di memoria.
Su di noi le parole sono mio nome è Dalton Russell. Fate attenzione a quello che dico, perché scelgo le mie parole con cura e non mi ripeto mai. Vi ho detto il mio nome e questo è il chi. Il dove lo potremmo anche descrivere come la cella di una prigione. Ma c'è una bella differenza fra trovarsi chiusi dentro una cella e trovarsi in prigione. Il cosa è facile. Ho realizzato un piano in questi giorni allo scopo di eseguire la rapina perfetta ad una banca, che è anche il quando. Riguardo al perché, a parte le ovvie motivazioni economiche, è estremamente semplice. Perché lo so fare. Ci resta solo il come da svelare. Ed è qui il grande bardo direbbe che c'è l'intoppo.
Clowns and beat Jordan, who don't
Radio Atlanta Milano, libera come la passione.
Radio Atlanta e Radio Lumière, la musica nel cinema. Adesso parliamo di un film che si intitola Blow. Siamo negli anni 60, George Young, di povere origini, riesce in poco tempo a diventare il punto di riferimento negli Stati Uniti per il traffico della cocaina colombiana. I soldi che George accumula sono talmente tanti da non sapere dove metterli. George viene poi catturato dall'FBI e condannato a 60 anni di carcere. La storia raccontata nel film Blow è accaduta veramente. George Jacob Young è stato uno dei maggiori trafficanti di cocaina degli Stati Uniti negli anni 70 e 80, nonché uno dei pilastri del cartello di Medellin. La sua vita e la sua carriera criminale sono state raccontate nel film del 2001 intitolato appunto Blow, diretto dal regista Ted Demme, con Johnny Depp nei panni di Young, che è stato scarcerato recentemente, direi nel giugno del 2014, per buona condotta all'età di 71 anni. E ora si trova in libertà condizionata fino al 2022. Speriamo per lui magari che possa uscire anche prima, chissà. Comunque è un personaggio che esiste ancora adesso, magari potete trovare qualche sua intervista su internet. Come vedete, il film è stato diretto dal regista Ted Demme. Al tempo, e si parla del 2001, era considerato come uno dei migliori registi emergenti, ma purtroppo ci lasciò l'anno successivo colpito da infarto giocando a basket con amici. Nel cast, oltre al già citato Johnny Depp, c'è Penelope Cruz e Ray Liotta. Nella colonna sonora del film troviamo brani dei Rolling Stone, Casey and Sunshine Band, Bob Dylan, ma io ho scelto forse quello più curioso, dolce e particolare, cantato da Nick Acosta, qualcuno se la ricorderà, e che si intitola Push and Pull.
Mr. Nothing's got a lot. He's got a lot to say. He's good at being what he's not. He gives nothing away. Another
Radio Lumière, la musica nel cinema. Siamo arrivati alla fine. Abbiamo ascoltato delle bellissime canzoni, abbiamo parlato di film straordinari e vi dico anche che cosa abbiamo ascoltato di brani oggi. Oggi abbiamo ascoltato dal film Jackie Brown Street Life, cantata da Randy Crawford, da American Graffiti Booker T and MGS Green Onions, dal film Il gioco del falco David Bowie e Pat Metheny con This is Not America, poi dal film V per Vendetta Julie London con la canzone Cry Me a River e poi la mitica Aretha Franklin con Thing dal film The Blues Brothers e poi Michael Kamen dal film Vite Sospese, una canzone italiana con Giorgia Gocce di Memoria dal film La Finestra di Fronte e poi dal film Inside Man Ceia Ceia e abbiamo ascoltato poi sul finire un brano particolare tratto dal film Blow e cantato da Nick Acosta intitolato Push and Pull. Allora, Stefano vi saluta, spero di avervi fatto passare un'ora in piacevole compagnia con Radio Lumière e la musica nel cinema. Vi ricordo che questa è Radio Atlanta Milano, potete naturalmente scrivere a questo indirizzo email che è redazione@radioatlanta.it e vi ricordo anche la nostra pagina Facebook per qualcuno che magari mi vuole scrivere o consigliarmi qualche film o qualche colonna sonora da sentire. Allora vi saluto e vi lascio alla grande con un brano che adoro e che è anche l'intro di un film di grande successo. Ve lo ricordate Top Gun? Ecco, è partito già in sottofondo. Ciao, alla prossima. Ci risentiamo la prossima settimana con Radio Lumière, la musica nel cinema. Ciao.